www.radioeti.it e la storia continua. Siamo nell'ottobre del 1811 e il parroco di Agliate scrive al signor vice prefetto. Il trovarmi da pochi mesi a questo mio beneficio e l'essere per la massima e per temperamento alieno all'insinuarmi nelle case altrui e di spiare curioso come la si pensi e la si pratichi nelle famiglie, fa che io non possa paranco aver acquistato una cognizione abbastanza esatta e precisa dei costumi, dei caratteri, dell'opinione e dei pregiudizi degli abitanti di questo distretto. Pressato però dall'obbligante invito, in cui il Signoria vostra vuole onorarmi con la sua lettera numero 3123, io le presento abbozzate alla meglio quelle poche idee che ho potuto formarmi in proposito nel breve intervallo di questo mio solitario soggiorno. E primariamente, gli abitanti di questo circondario, Agliate, sono generalmente troppo poveri per celebrare la nascita dei loro figli con qualunque qualsiasi dimostrazione di gioia che possa loro recare la più piccola spesa. Tenaci nella religione dei loro padri, essi sono solleciti a iniziarvi la loro prole con le acque del Santo Battesimo, ma ciò si fa senza strepito e senza pompa. Anche le nozze sono fra questi popoli celebrate con poche dimostrazioni di allegrezza e con la massima semplicità. Negli anni di abbondante raccolto, un frugale banchetto, cui intervengono i parenti più prossimi dello stesso e della sposa, e distingue egualmente il giorno in cui le nozze sono benedette e celebrate in faccia alla chiesa, e il giorno in cui la sposa viene condotta a casa del marito. Questo, per costume derivato da riverenza che si presta al sacramento, si protrae non mai meno di 3 giorni dopo la benedizione delle nozze. E a questa occasione il nostro contadino, quasi emulo del sovrano nell'uso del cannone in occasione delle regie feste, annunzia l'arrivo della sposa con dei colpi di pistola, i quali si replicano di tanto in tanto durante il banchetto e diventano ancora più frequenti terminato il medesimo. Questo è frugale, assai, oltre alla pietanza, assai limitata per il numero e la qualità, vi è pure anche limitato il vino e il pane, il quale a questa occasione è bianco di formento, cosa affatto inusitata presso di essi, salvo le occasioni di grave e pericolosa malattia. Se poi il raccolto dell'annata fu scarso, generalmente si benedicono le nozze e si conduce la sposa senza alcuna pompa e senza convito. E per escludere ogni impegno in proposito che potesse nascere in alcuna delle parti contraenti, se ne forma un patto particolare nel contratto di matrimonio, volgarmente detto aggiustamento. Le morti sono qui come altrove, accompagnate dal pianto e dal dolore dei congiunti e degli amici. E il nostro contadino, però, generalmente, non si sgomenta dell'annunzio della morte. Egli anzi l'incontra con tanta intrepidezza e rassegnazione alla volontà del suo Dio, che desta ben sovente un misto di stupore e di consolazione in chi lo assiste. Egli riconosce nella morte, siccome il termine dei suoi stenti e delle sue miserie, così il principio della sua felicità. Ad onta della nessuna cultura che egli ebbe in vita nelle scienze umane, egli ragiona in morte sulla eternità dell'anima e della vita futura, meglio che non fosse dai più esperti ragionatori del secolo, e nell'integrità dei suoi costumi e nei dogmi ben appresi dalla sua religione, e trova tali motivi di speranza per cui muore con una tranquillità di spirito tutto propria e affatto sconosciuta nella mente dell'incredulo e al cuore del libertino. Alla fermezza e al coraggio del moribondo contadino non cede punto quella dei superstiti alla vista del loro parente e del loro amico fatto cadavere. E là dove nelle grandi e più colte città la morte disperde e allontana il cadavere, e dalla casa dei parenti più prossimi e i più intrinseci amici, qui anzi ve li chiama e vi riunisce vestiti a lutto per accompagnare alla chiesa il cadavere, a rendere all'anima del loro defunto quei suffragi e quegli uffici di carità cristiana che loro suggerisce la ferma persuasione a cui sono di una vita futura. Terminata in chiesa le esequie, si passa alla tumulazione dei cadaveri nei pubblici cimiteri, a tenore degli appositi regolamenti e senza alcun accompagnamento. Ivi però, nelle giornate festive, concorre assai frequente il popolo per suffragare le anime dei loro defunti. Il principio e il fine dell'anno, come anche la solennità del Natale, si riguardano dai nostri contadini per giorni di spirituale raccoglimento e di santificazione, anziché di divertimento e di dissipazione. Ma toltone qualche piccola e meschina distinzione di cibo a pranzo del giorno di Natale, al restante i nostri contadini approfittano dei suddetti giorni per concentrarsi nella contemplazione dei misteri della loro religione, eseguendo le massime e l'impressione dei loro pastori sulla rapidità della vita, sul conto che si deve rendere a Dio, e si dispongono a migliorare la loro condotta morale e a renderla meritevole del premio loro destinato dal Creatore. Il carnevale degli abitanti delle nostre campagne poco o nulla si distingue dalle altre stagioni. Generalmente vengono riservate a questo tempo le nozze celebrate come sopra, ed è forse questo il maggior loro diversivo o trattenimento. Il ballo e le maschere sono dalla pluralità disprezzate e disapprovate come poco conformi all'evangelica mortificazione e all'integrità del costume. Quindi nessuna o quasi nessuna festa da ballo propriamente detta, né pubblica né privata, e nessuna mascherata di rimarco. Solo qualche rara adunanza di giovinotti, generalmente dei meno sistemati, dei meno attenti ai loro doveri, e si mostrano mascherati e passano la sera dall'una all'altra filanda, dove si radunano le donne a filare, facendovi in ciascuna qualche lor ballo di nessuna conclusione. La Quaresima e la Settimana Santa sono ricordati dai nostri contadini come giorni di espiazione e di disposizione a celebrare cristianamente la Pasqua. Quindi, maggior frequenza alla Chiesa, maggior impegno per ascoltare la Divina Parola, maggior fervore nell'orazione e nelle opere di cristiana pietà, e sono le costumanze dei nostri contadini durante la Quaresima e la Settimana Santa. Nella primavera, nell'estate e nell'autunno, travaglia il contadino alle piantagioni, alla coltura delle terre e al raccolto, e nell'inverno egli è inerte e inoperoso. Tutto che a renderlo attivo e industrioso beh, vi abbia il costume in questo circondario di lasciare a privato vantaggio degli individui tutto il lavoro che si fa da essi in questa stagione, quanto sia fatto in tempo libero delle ordinarie faccende della famiglia. Il carattere del nostro contadino è naturalmente fermo, feroce, capace di ogni altra più ardita impresa. La miseria, però, in cui si trova, e molto più la religione che professa, lo tiene non solo in dovere subordinato, ma lo rende pur anco docile e rispettoso alle leggi e al sovrano. Il dialetto che vi si parla in questo circondario è il comune dell'antico stato milanese. Solo vi è rimarcabile uno scambio frequentissimo della A con la E largo, massime infine delle parole tronche e accentate, e qualche volta anche nel principio di esse. Per esempio, invece di masna, macinare, si dice masne, invece di aia, cioè agliate, cara, carate, si dice aie, care, invece di lamp, lampo, si dice lamp. Così ha riferito in una lettera al viceprefetto il prevosto Ciriaco Pere Galli in Agliate il 19 ottobre del 1811. www.redigio.it e la storia continua.